www.dj.it e la storia continua.
La storia di Gesù è una delle più famose del mondo. Il figlio di Dio, nato a Betlemme, è crocifisso sotto i Romani. Ma c'è un'altra storia, rimasta sepolta per secoli, che rivela un lato completamente nuovo della vita e della missione di Gesù. Questa è la storia delle persone che hanno rischiato tutto per la loro devozione a Gesù, che hanno impiegato la loro vita a sostenerlo e che hanno giocato un ruolo chiave nella sua crescita e nella nascita del cristianesimo, la sua famiglia. Per la prima volta proveremo a rintracciare i vari parenti che forgiarono il carattere di Cristo, dalla sua infanzia alla morte. E scopriremo che aveva fratelli, sorelle, zie, zii e cugini. E conosceremo anche i loro nomi. A indagare su questa storia sepolta sarà uno dei più eminenti genealogisti americani, Tony Burrows. Tony ha viaggiato attraverso tre continenti, dai deserti della Giudea ai laboratori europei di medicina legale, interrogando esperti e mettendo insieme i vari indizi. L'incredibile storia che ha scoperto rivela che la famiglia di Gesù discendeva da una delle più potenti dinastie reali della storia ebraica, una dinastia che ha sostenuto Cristo ad ogni suo passo. I fratelli furono suoi discepoli. La madre e le sorelle potrebbero essere state presenti all'ultima cena e la sua famiglia potrebbe addirittura aver assistito alla sua resurrezione. Ciò che Tony ha scoperto rivoluzionerà per sempre il concetto che avete di Gesù. Dai Vangeli traiamo l'impressione che Cristo fosse figlio unico. Ma la realtà potrebbe essere stata molto diversa. Fonti poco conosciute rivelano che Gesù apparteneva ad una famiglia molto numerosa e che invece di aver avuto un'infanzia solitaria ed isolata, potrebbe essere stato circondato dalla confusione, dal rumore, dalle chiacchiere, insomma, da tutto quello che fa parte di una normale vita familiare. Ma chi erano esattamente queste persone? E che ruolo svolsero nella vita e nella missione di Cristo?
La vita familiare di Gesù era caotica e complicata. C'erano fratelli, sorelle, fratellastri, persone che non sempre andavano d'accordo tra loro. Non era una famiglia semplice.
I riflettori sono così puntati sulla persona di Cristo che la sua famiglia, i nostri occhi, rimane nell'ombra.
Per contribuire a ricostruire l'albero genealogico di Gesù, abbiamo chiamato l'eminente genealogista Tony Burrows. Tony ha trascorso 20 anni a tracciare gli alberi genealogici di centinaia di famiglie afroamericane, ma il compito che gli è stato ora affidato è uno dei più ardui della sua vita.
Studiare la famiglia di Gesù è una sfida incredibile, perché non vi sono parenti che possano fornire risposte, non ci sono i moderni registri che abbiamo adesso. Quindi tentare di far combaciare le scarsissime tessere che abbiamo è estremamente difficile.
La ricerca di Tony lo condurrà nel Medio Oriente e dagli archivi segreti di Israele alle biblioteche europee, ovunque si trovino scritti del primo cristianesimo che generalmente non si ascoltano in chiesa. Inoltre, Tony riesaminerà testi più familiari, come i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, nel contesto del tempo in cui furono scritti. e grazie alle sue capacità di genealogista sfrutterà queste risorse per rintracciare meticolosamente i parenti di Gesù e disegnare per la prima volta il suo albero genealogico. È un viaggio che trasformerà per sempre le sue convinzioni. Scoprirà che Cristo aveva dei fratelli e che alcuni di essi potrebbero essere stati presenti nei momenti cruciali della sua missione. Vi riveleremo che Gesù aveva anche delle sorelle e Tony esplorerà quante potessero essere e quali fossero i loro nomi.
Gesù aveva un suo clan, proprio come ogni altra famiglia, e apprendere chi ne fossero i membri e quali ruoli avessero può aiutarci a comprenderlo molto meglio.
Ma Tony non è deciso solo a scoprire chi fossero i componenti della famiglia di Gesù, ma anche quale aspetto avessero. La sua ricerca lo ha portato in Galilea, il luogo della nascita di Cristo, dove ha incontrato i discendenti di una famiglia che viveva in questa regione 2000 anni fa. Inoltre ha scoperto degli antichi teschi che, grazie alle più moderne tecnologie computerizzate, possono contribuire a ricreare i volti di una famiglia del primo secolo. Per Tony si tratta di un viaggio di grandi scoperte.
Questa esplorazione ha completamente cambiato la mia visione di Gesù e del ruolo che ha giocato la sua famiglia. È stato un viaggio incredibile, come non avrei mai immaginato.
Passo dopo passo, Tony scoprirà che la famiglia di Cristo era molto più numerosa e più importante di quanto avesse mai immaginato. Ma chi erano i membri di questa dinastia della Galilea? L'immagine tradizionale di Gesù come figlio unico risale alla storia della sua nascita. I Vangeli ci dicono che Maria, ormai prossima al parto, e suo marito viaggiarono fino a Betlemme, dove in una stalla Maria diede alla luce Gesù. La giovane età di Maria è il primo motivo di indagine.
Le ragazze generalmente si sposavano adolescenti, intorno ai 13, 14, 15, 16 anni, quindi rimanevano incinte molto giovani. A noi sembra scioccante, ma questo era molto comune nel primo secolo.
Molti cristiani ritengono che Gesù fosse l'unico figlio di Maria. Ma cominciando ad analizzare le prove, Tony trova indizi che tracciano un'immagine molto differente. Tony comincia ad esaminare alcune delle più antiche fonti di informazione su Gesù, i Vangeli, quattro racconti della sua vita e della sua missione scritti nel primo secolo.
In genealogia cerchiamo di risalire alle fonti più antiche. Facendo questo ho scoperto cose assolutamente inaspettate.
Il Vangelo di Marco afferma che Gesù non era figlio unico, ma aveva dei fratelli. Tony è incuriosito. Per scoprire di più si reca ad incontrare lo storico della Bibbia Jim Chatsworth.
Jim, raccontami cosa dice Marco.
È una storia interessante. Gesù si reca nella sinagoga a leggere la Bibbia e ne spiega il testo agli ebrei presenti che rimangono allibiti. Chi era quell'uomo? Era il figlio di Giuseppe e il fratello di Giacomo, Giosia, Giuda e Simone. E sappiamo anche che aveva due sorelle, quindi aveva almeno sei tra fratelli e sorelle.
Non sapevo che avesse una famiglia tanto numerosa e che avesse delle sorelle.
Non sappiamo quante, né i loro nomi, ma solo che erano almeno due.
Nel Vangelo di Marco c'è un riferimento, solitamente trascurato, alle sorelle di Gesù. Ma senza ulteriori informazioni, la ricerca di Tony è a un punto morto. Quindi decide che l'unica cosa da fare è ricercare altre fonti. E compie così un'incredibile scoperta. Per secoli si è ritenuto che i Vangeli fossero l'unica fonte di informazioni sulla famiglia di Gesù. Ma nel 1902 degli archeologi che compivano degli scavi in Egitto scoprirono un antico testo siriano conosciuto come il Proto-Vangelo o i racconti di Giacomo sull'infanzia. Ciò che esso conteneva avrebbe rivelato segreti precedentemente nascosti sulle sorelle di Gesù. Il testo descrive dettagliatamente la storia della nascita di Cristo, ma vi sono delle interessanti differenze tra la storia che viene raccontata qui e quella narrata dai Vangeli. Mentre Maria dava alla luce suo figlio, questo testo afferma che Giuseppe non fosse la sola persona presente. Viene menzionato qualcun altro, una ragazza di nome Salomè. Non è specificato chi fosse né perché stesse assistendo alla nascita. Ma una nuova teoria suggerisce qualcosa di rivoluzionario. Potrebbe esserci stato uno stretto legame di parentela tra Salomè e i neogenitori.
Il testo non ci dice chi fosse Salomè.
Si tratta di un nome comune, quindi è necessario specificare meglio. Noi diremmo che si tratta della Salomè di Betlemme, ma in realtà è presentata semplicemente come Salomè. Quindi l'autore deve ritenere che i lettori sapessero quale fosse la sua correlazione con Giuseppe e dunque con Maria.
Phillips ritiene che la misteriosa Salomè fosse in realtà la sorella maggiore di Gesù, ma non figlia di Maria e di Giuseppe. Quest'ultimo poteva essere stato già sposato. E ciò introduce un concetto straordinario. Quello che Giuseppe poteva aver avuto una prima moglie. Per scoprire di più, Tony si reca a Oxford, in Inghilterra, per incontrare l'esperto della Bibbia, Mark Goodacre. Egli ha esaminato dei testi del IV secolo degli autori cristiani Eusebio e Gerolamo, che la nominano.
Mark, cosa sappiamo della prima moglie di Giuseppe?
Sappiamo che Giuseppe era stato sposato prima di sposare Maria e varie fonti del secondo secolo lo confermano. Anche fonti più tarde la nominano e tutte parlano di Giuseppe come di un vedovo che aveva già avuto dei figli dalla prima moglie.
Una volta accettato che Giuseppe fosse già stato sposato, è facile desumere che Salomè, la ragazza presente alla nascita di Gesù, potesse essere sua figlia. Soprattutto perché i racconti dell'infanzia narrano che quando egli portò la sua seconda moglie a Betlemme, non era solo.
Nella storia, Giuseppe porta la sua promessa sposa nella sua città natale. Insieme a lui ci sono tutti i membri della sua famiglia, quindi presumibilmente anche le figlie. In quel contesto è ragionevole ritenere che si trattasse della figlia di Giuseppe.
È un'affermazione clamorosa, ma assolutamente plausibile. Gesù aveva una sorellastra di nome Salomè. Ma la famiglia di Gesù non è tutta qui. Il Vangelo di Marco menziona più di una sorella e anche dei fratelli. Tony è deciso a scoprire chi fossero esattamente. Finora Tony, indagando sull'albero genealogico di Gesù, ha scoperto che aveva una sorella. Ma il Vangelo di Marco fa riferimento a più di una. Il mistero è l'identità di questa seconda sorella. Una teoria è che il suo nome fosse Maria o Miriam. Ciò si basa su una fonte scritta molto più tardi dei Vangeli, dall'autore del IV secolo, Epifanio. Ma il riferimento risale oltre 3 secoli dopo la morte di Gesù e Tony ha bisogno di una prova più valida che suffraghi l'esistenza di una seconda sorella di nome Maria. In un remoto deposito subito fuori Tel Aviv, in Israele, potrebbe celarsi la prova di cui ha bisogno. Questo è il più grande ossario risalente al primo secolo. Le scatole di pietra contengono le ossa dei morti. le iscrizioni forniscono un altro indizio sui nomi delle donne del tempo di Gesù. L'archeologo Joe Zayas ha studiato questi manufatti.
Bene, e che abbiamo qui?
Questo è un ossario ebraico del primo secolo. Ciò che lo rende unico è questa iscrizione in aramaico che si legge da destra a sinistra. È l'ossario di Miriam.
Era un nome comune?
Il nome Miriam era molto comune nell'antichità. Il 50% delle donne si chiamavano Miriam.
Dal momento che Gesù aveva due sorelle, che probabilità c'era che una di esse si chiamasse Miriam?
Molto elevata. Se lui aveva due sorelle, è estremamente probabile che una di loro si chiamasse Maria o Miriam.
Quindi le prove archeologiche del primo secolo avvalorano quanto affermato dagli autori del IV secolo, e cioè che Gesù avesse una seconda sorella chiamata Miriam o Maria. E il suo nome suggerisce l'ipotesi che anche lei, come Salomè, fosse soltanto la sorellastra di Cristo.
Una sorella di nome Maria non poteva avere legami di parentela con Maria, la madre di Gesù, perché il giudaismo vieta di chiamare un bambino col nome di un parente in vita. Quindi doveva necessariamente essere nata da un precedente matrimonio di Giuseppe.
Sembra probabile dunque che Gesù avesse almeno due sorellastre, Salomè e Miriam. Ma non aveva soltanto sorelle. Il Vangelo di Marco nomina anche quattro fratelli e cita anche i loro nomi. Per Tony, la ricerca sulla famiglia di Cristo è solo all'inizio. Chi erano questi fratelli? Tony ha trascorso gli ultimi 9 mesi alla ricerca dell'albero genealogico di Gesù. Gli antichi testi hanno rivelato che Cristo aveva delle sorelle e che Giuseppe aveva avuto un'altra moglie prima di incontrare Maria. Ora Tony cerca le prove che Cristo avesse anche dei fratelli.
Io ero convinto che Gesù fosse figlio unico. Non ho mai avuto il minimo sospetto che avesse una famiglia numerosa.
Il Vangelo di Marco afferma che Gesù aveva non meno di 4 fratelli. Giacomo, Giosia, Simone e Giuda. Ciò costituisce per Tony una nuova sfida.
Mi piacerebbe scoprire in che modo i fratelli di Gesù fossero imparentati con lui. Se erano proprio fratelli o fratellastri o l'uno e l'altro.
Un antico testo dei racconti dell'infanzia di Giacomo getta una nuova luce sul legame di parentela tra Cristo e i suoi fratelli. Esso rivela che i figli di Giuseppe erano con lui e con Maria incinta nel loro viaggio verso Betlemme. Ciò significa che alcuni dei fratelli di Cristo erano nati da un precedente matrimonio. Ma quanti? E quali di loro? È un argomento delicato. Da una parte, la dottrina della Chiesa Cattolica afferma che Maria rimase vergine per tutta la vita, anche dopo la nascita di Gesù. Questo implicherebbe che nessuno dei 4 fratelli potesse essere figlio di Maria, che fossero nati tutti dal precedente matrimonio di Giuseppe e che conseguentemente fossero soltanto fratellastri di Gesù. Ma se tutti i fratelli e le sorelle erano fratellastri, allora la prima moglie di Giuseppe avrebbe avuto un totale di 6 figli e per alcuni studiosi questo solleva un problema.
Credo che in media una donna potesse partorire 6 o 7 volte, ma bisogna ricordare che solo la metà di quei bambini riusciva a raggiungere i 18 anni d'età. Quindi per una coppia avere 6 o 7 figli viventi era altamente improbabile, a meno che non fosse coinvolta più di una moglie.
Quindi, da un punto di vista biologico, alcuni fratelli di Gesù sarebbero stati figli di Maria. Ma Tony scopre altri indizi che sembrano indicare che Cristo non fosse l'unico figlio di Maria. La legge biblica suggerisce che se non avesse avuto dei figli con Giuseppe, avrebbe potuto perdere suo marito. Tale legge afferma che se una donna rimaneva sterile per 10 anni, suo marito poteva ripudiarla.
Se non avessero avuto figli, Giuseppe avrebbe potuto scacciare Maria. Questo rende altamente improbabile che Maria e Giuseppe non avessero consumato il loro matrimonio e anche che lei avesse voluto rimanere vergine.
Nel mondo ebraico del primo secolo sarebbe stato strano se Maria non avesse avuto altri figli durante il matrimonio. Quindi, se presupponiamo che ne abbiano avuti altri oltre a Gesù, quanti esattamente erano suoi fratelli? Un indizio potrebbe trovarsi nei nomi forniti dai Vangeli: Giacomo, Giosia, Giuda e Simone. Lo storico della Bibbia Bruce Chilton ha studiato il significato dei nomi del primo secolo.
Di sicuro un'abitudine accomuna passato e presente
nella scelta dei nomi. Si tende a chiamare i propri figli come le persone che rappresentano le ambizioni che si nutrono per loro. Nella Galilea del primo secolo, gli ebrei di quella regione davano ai loro bambini i nomi di grandi eroi della fede del passato di Israele.
Chilton ritiene che i nomi maschili della famiglia di Gesù possano tranquillamente dividersi in due categorie separate.
Il nome Giacomo equivale a Giacobbe, il primo padre di Israele. Anche Giosia è un nome regale. Ma i nomi degli ultimi due fratelli, Simone e Giuda, ricordano degli eroici combattenti che avevano invaso la Galilea per riportarla al giudaismo.
I nomi contrastanti dei fratelli di Gesù suggeriscono che siano state madri differenti a sceglierli. Ciò potrebbe sembrare insolitamente liberale in una società del primo secolo, ma la Bibbia rivela come fossero le madri a scegliere i nomi per i figli e non i padri.
La tradizione biblica ci dà svariati esempi di donne che hanno scelto i nomi per i figli in modo che ciò permettesse di esternare quello che speravano per loro.
Sapere quale madre aveva dato il nome a quali figli è la chiave per scoprire chi fossero i fratelli di Gesù. I nomi Gesù, Giuda e Simone sono tutti originari della Galilea, un'area nella Palestina settentrionale che aveva subito una dura repressione da parte dei romani e aveva una lunga storia di ribellioni. Maria era cresciuta qui. E quel violento passato doveva aver lasciato un segno profondo in lei. All'alba del primo secolo, un gruppo di Galilei si era ribellato contro i romani, con conseguenze disastrose. Furono inviati dei soldati a sedare la rivolta e si afferma che 2000 persone furono condannate alla crocifissione. Maria, come molti bambini del tempo, odiava i romani. La loro oppressione portò gli ebrei a sperare che un re guerriero, un messia, li avrebbe condotti alla rivolta. Le esperienze di Maria potrebbero fornire la chiave per comprendere esattamente quali figli fossero suoi.
Considerando il momento in cui Giuseppe unì la sua prima famiglia con la nuova, osserviamo che i nomi riflettono il crescente nazionalismo tanto sentito da Maria. Chiunque chiamasse un figlio Simone o Giuda voleva dichiararsi a favore del nazionalismo militante. E questi nomi sono ovviamente da associarsi al più militaresco di tutti. Lo stesso Gesù, che deriva da Giosuè, il grande conquistatore della tradizione biblica.
Quindi i figli di Maria sarebbero Gesù, Giuda e Simone, mentre Giacomo e Giosia, nomi di re di Israele, sarebbero figli della prima moglie di Giuseppe. Questo indicherebbe che Gesù avesse una famiglia numerosa, composta da due fratelli minori, due fratellastri e due sorellastre. E si ritiene che, tra tutti, Giacomo fosse il maggiore.
Nel Nuovo Testamento, quando vengono elencati i nomi dei fratelli, Giacomo appare per primo, come se fosse il maggiore, pertanto il più vecchio di tutti i fratelli.
Osservando i miei nipoti e i miei cugini che giocano a pallacanestro, mi rammento di quando io giocavo con i miei fratelli. Seppure con le dovute differenze, tutto questo mi fa venire in mente che anche Gesù e i suoi fratelli devono avere giocato insieme, magari in una pallacanestro. Mi piacerebbe molto conoscere che rapporti avessero fra loro, se andassero d'accordo.
Per poter indagare sui rapporti tra Gesù e i suoi fratelli e sorelle, Tony si reca da un noto psicologo, il professor Alex Gardner, specializzato in rapporti familiari. Egli ritiene che Giacomo, in quanto figlio maggiore, sarebbe stato trattato differentemente dai suoi fratelli.
Il primo figlio è sempre molto considerato, specialmente se maschio, in quanto porta avanti la discendenza. Quindi Giacomo deve aver goduto di particolari attenzioni. La sua autostima sarebbe cresciuta, dandogli la sensazione di essere rivestito di una certa autorità.
Come primogenito, Giacomo avrebbe anche ereditato una doppia porzione di proprietà di suo padre e sarebbe succeduto a Giuseppe come capofamiglia.
Quando Gesù entrò in scena, come sarebbero potuti essere i rapporti fra lui e Giacomo?
Anche Gesù era il primogenito del secondo matrimonio. Giacomo, in un certo senso, potrebbe aver sentito usurpata la sua posizione di leader. Potrebbe essere stato geloso, quindi potrebbe non essere stato così contento della nascita di questo nuovo fratello.
Ma la rivalità tra fratelli non era la sola causa di tensione nella famiglia di Gesù. A mano che Tony approfondisce la sua ricerca, egli scopre uno scandalo del primo secolo che ebbe implicazioni per l'intera durata della vita di Gesù. Tracciando l'albero genealogico di Cristo, finora Tony ha scoperto che egli aveva due sorellastre, due fratellastri e due fratelli. Ed è anche riuscito a risalire ai loro nomi. Ma il resto della famiglia è ancora avvolto nell'ombra. Uno dei pochi parenti che conosciamo è suo padre.
Quando parliamo del padre di Gesù, ci sono due modi di considerare la cosa. I cristiani ritengono che suo padre sia Dio, gli altri credono che sia Giuseppe.
Ma per la gente del primo secolo la cosa non era così semplice. La nascita di Cristo fu avvolta in un fitto mistero. Un mistero con enormi implicazioni per la sua vita e i suoi rapporti familiari. Nei Vangeli si racconta che Maria ricevette la visita di un angelo che le disse che lo Spirito Santo sarebbe disceso su di lei, rendendola incinta.
Per i cristiani la nascita da Maria Vergine spiega chi fosse Gesù. Invece di un padre terreno ha avuto un padre celeste. È il momento in cui diviene chiaro che Cristo è il figlio di Dio.
Questa sarebbe stata la visione che avrebbero avuto le prime comunità cristiane molti decenni dopo la morte di Gesù. Ma durante la sua vita circolavano delle voci che sostenevano che le circostanze della sua concezione fossero molto differenti dall'idea che se ne ha attualmente.
Nel Vangelo di Marco la folla gli dice: «Noi non siamo illegittimi, non siamo figli della fornicazione», come ad implicare che Gesù invece lo fosse. Ciò potrebbe significare che essi pensavano che Maria avesse avuto una relazione con qualcuno che non fosse Giuseppe. E il fatto che tutte le fonti concordino nell'affermare che Cristo fu decisamente concepito al di fuori del matrimonio, chiarisce perché molte persone pensassero che ci fosse uno scandalo connesso alla nascita di Gesù.
Le voci probabilmente ebbero inizio perché Maria rimase incinta durante il suo fidanzamento con Giuseppe e non dopo il matrimonio.
È qui che ebbero inizio i problemi, quando si scoprì che Maria era incinta. E quindi cominciarono a circolare le varie voci, le varie teorie sulla nascita di Gesù.
E le voci, vere o no, potrebbero aver reso la vita di Cristo molto difficile. Potrebbe essere stato oggetto di chiacchiere e anche deriso dai suoi coetanei.
Queste voci sarebbero arrivate alle orecchie dei bambini, e questo si ritrova negli insegnamenti posteriori di Gesù. Quando si riferisce ai bambini, racconta di come siano in grado di schernirsi, litigare, provocarsi a vicenda. Questo perché lui stesso doveva essere stato il bersaglio di tali beffe e provocazioni.
Dall'inizio della sua vita, Gesù potrebbe essere stato ostracizzato dalla sua comunità.
Quando un bambino si rende conto che gli altri suoi coetanei lo considerano diverso da loro, si sente isolato, tagliato fuori, e si chiede chi sia esattamente.
Forse non conosceremo mai le esatte circostanze della nascita di Gesù. Ma in ogni caso, i Vangeli affermano chiaramente che Giuseppe decise di assumersene la responsabilità.
Non ho dubbi che Gesù e Giuseppe fossero molto legati. Ricordate che quando Cristo ha dovuto scegliere una parola per chiamare Dio, ha scelto Padre. Questo aiuta a farci comprendere come debba aver avuto un rapporto molto affettuoso con il suo padre terreno, Giuseppe.
Tony, dopo aver scoperto delle informazioni sul padre di Gesù e su come le circostanze della sua nascita potrebbero aver influito su tutta la sua infanzia, adesso vuole indagare sugli altri membri della famiglia.
In genealogia, il primo passo è identificare genitori e fratelli, prima di passare a scoprire chi fossero zie, zii e cugini, tutte persone che giocano un ruolo importante nella vita di un individuo.
Proseguendo la sua ricerca, Tony ha scoperto che una delle più famose figure del Vangelo potrebbe essere stato un cugino di Gesù. Tony si trova di fronte alla più grande sfida della sua carriera: rintracciare la famiglia di Gesù. Ciò che ha scoperto finora è straordinario.
Gesù non aveva una famiglia come tutte le altre. Era molto complessa, non solo aveva fratelli e sorelle, ma anche fratellastri e sorellastre, perché Giuseppe aveva avuto dei figli da un precedente matrimonio.
Ora Tony vuole allargare la sua ricerca ad altri parenti: le zie, gli zii e i cugini. E il Vangelo di Luca parla di una donna di nome Elisabetta, descritta come una congiunta o cugina di Maria. Elisabetta risultava essere più grande di Maria e per molti anni incapace di avere figli. Ma Luca dice che le due donne miracolosamente rimasero incinte a 6 mesi di distanza l'una dall'altra e dunque Maria intraprese un viaggio per andare a stare con la cugina. A suo tempo, Maria avrebbe dato alla luce Gesù e Elisabetta ha un bambino che sarebbe poi diventato una delle figure più influenti nella vita di Cristo. Giovanni Battista, uno dei più famosi personaggi della storia, potrebbe in realtà essere stato il cugino di secondo grado di Gesù. Ma il legame preciso tra Giovanni e Gesù è un punto controverso. Alcuni studiosi non sono convinti che fossero parenti. Non sono mai descritti come cugini nella Bibbia. La deduzione discende solo dal fatto che Maria e Elisabetta lo fossero.
e alcuni esperti pensano che Luca si possa essere sbagliato.
Io credo che non vi fossero legami di sangue tra Gesù e Giovanni Battista. Nell'antichità c'era la tendenza ad associare personalità particolarmente potenti o autorevoli come parenti. Nel Vangelo di Luca si fa riferimento a un legame di sangue che secondo me invece era semplicemente un rapporto spirituale molto importante.
Ma altri esperti ritengono che i dettagli del racconto della visita di Maria e Elisabetta implichino che esse fossero parenti. Durante la loro gravidanza si dice che Maria avesse compiuto un viaggio di quasi 150 chilometri da Nazareth, a nord di Israele, fino in Giudea, nel sud.
Non era comune compiere lunghi viaggi per andare a trovare lontani parenti. E questo implica che Elisabetta e Maria avessero un legame familiare stretto.
E vi è un altro argomento convincente. Il Vangelo di Luca fu scritto quando i membri della famiglia di Gesù erano ancora vivi, potendo dunque smentire ogni falsa affermazione. Quindi, in sostanza, tutto fa pensare che il racconto di Luca sia attendibile. Elisabetta e Maria erano parenti e Gesù e Giovanni erano cugini.
Ho sempre pensato che Giovanni Battista fosse molto più vecchio, fosse una persona che Gesù stimava e non conosceva da prima. Quindi scoprire che in realtà erano cugini mi ha spiazzato.
Ma non solo Maria aveva una famiglia numerosa. Anche Giuseppe sembra avesse un fratello. In base a uno storico cristiano del III secolo, Eusebio, lo zio di Gesù era un uomo di nome Clopas o Cleopas in greco. Le testimonianze archeologiche suggeriscono che Gesù potrebbe aver conosciuto suo zio molto bene. Le famiglie del primo secolo erano di stampo patriarcale. I padri, i fratelli, i figli e le loro famiglie vivevano tutti intorno a un cortile comune. Quindi Gesù sarebbe cresciuto circondato non soltanto da fratelli e sorelle, ma da zii, zie e cugini, in una stretta unità familiare. Ma l'infanzia di Gesù sarebbe stata bruscamente interrotta da una tragedia. Quando Gesù raggiunge l'età di 12 anni, Giuseppe scompare misteriosamente dai racconti del Vangelo. Non sappiamo esattamente il perché, ma gli studiosi presumono che l'alto tasso di mortalità del primo secolo potrebbe spiegare questa sparizione.
La tradizione dice che Giuseppe era un uomo maturo quando sposò Maria. Quindi, se era più vecchio di lei, è naturale dedurre che Giuseppe fosse morto di vecchiaia.
Per la famiglia di Gesù deve essere stata una perdita terribile. Maria era rimasta senza mezzi di sostentamento, una vedova a carico dei suoi figli. E per Gesù la perdita dell'uomo che aveva considerato suo padre sarebbe stata catastrofica.
Credo che l'evento più doloroso della giovinezza di Cristo sia stato la perdita del padre. La morte di Giuseppe gli fece mancare quel padre protettivo che aveva avuto.
E non solo. A causa delle voci su chi fosse suo padre, è possibile che Gesù non abbia potuto prendere parte al funerale di Giuseppe.
Quando si riunì la congregazione per seppellire Giuseppe, Gesù, a causa dei dubbi sulla sua paternità, non poté prendervi parte. Non fu in grado di dire una preghiera per onorare la morte di suo padre.
La perdita di Giuseppe avrebbe segnato la fine dell'infanzia di Gesù.
Quando mio padre morì, avevo poco più di 30 anni. Ma questo evento mi rese più maturo perché dovetti assumermi maggiori responsabilità. Quindi immagino che Gesù a 12 anni sia stato costretto a maturare in fretta.
Suo fratello maggiore, Giacomo, dovette assumere il ruolo di capofamiglia.
James would have to bear the burden.
Giacomo avrebbe avuto il compito di difendere l'onore di una famiglia nella quale uno dei figli era stato emarginato. E credo che questo non abbia potuto fare a meno di provocare delle tensioni tra lui e Gesù, fratello minore ma ben più importante.
Gli evangelisti tacciono sui successivi 18 anni della vita familiare di Gesù. Ma per Tony la ricerca sta per passare a un nuovo stadio. Ora che è a conoscenza del fatto che Gesù avesse fratelli, sorelle, parenti e cugini, vorrebbe scoprire quale fosse il loro aspetto. Continuando il suo viaggio, Tony scopre degli antichi teschi e si reca in Gran Bretagna, dove gli scienziati sono in grado, impiegando una nuovissima tecnologia, di ricreare i volti di una famiglia del primo secolo. L'idea di Gesù che danno ai Vangeli è quella di un figlio unico. Ma Tony ha scoperto che la vita familiare di Gesù fu molto più complessa. Nel suo viaggio ha appreso che egli aveva sorelle, fratelli e cugini. E come ogni famiglia numerosa, al suo interno vi erano rivalità, amicizie e tragedie. Ma ora l'obiettivo di Tony è scoprire quale potesse essere l'aspetto di una famiglia del primo secolo della Galilea. Per cercare indizi, Tony ritorna a Nazareth, in Israele, la città dove Gesù trascorse la sua infanzia.
Ricordo che fin da piccolo mi sono sempre immaginato Gesù con i capelli biondi, gli occhi azzurri, la pelle chiara. Ma qui, nella città dove è cresciuto, vedo persone completamente differenti. Mi chiedo che aspetto avessero in realtà Cristo e i suoi familiari.
Ma ricreare le fattezze di una famiglia ebrea del primo secolo è un compito difficile. Sfortunatamente, i volti della gente del italiani di oggi sono il risultato di migliaia di anni di movimenti migratori in tutto il mondo. Tony ha bisogno di teschi di ebrei del primo secolo. Per fortuna, nei deserti intorno al Mar Morto, gli archeologi hanno trovato molti esemplari in ottimo stato di conservazione. I precedenti tentativi di ricreare le fattezze di Cristo si erano basati su un unico cranio del primo secolo, ma per ricreare un'intera famiglia in modo accurato, Tony ha bisogno di altri teschi. È un compito gravoso, ma il famoso archeologo Joe Zayas ha accesso a un gruppo esclusivo di crani del primo secolo.
Qui abbiamo dei teschi di quattro individui del primo secolo. Alla mia sinistra abbiamo un maschio, una femmina adulta. E qui abbiamo due bambini o adolescenti. Quello che trovo eccitante in tutto questo è che se osserviamo bene questi crani, si vede che sono molto arrotondati, il che suggerisce un'immagine molto diversa da quella che ci danno di Cristo i film di oggi. Gesù non era così, ma piuttosto più simile a te, in fatto di colori. Aveva un aspetto più semitico, totalmente differente dalle immagini che si vedono nei film.
Questi teschi sono una base eccellente per una prima approssimazione di come potesse apparire una famiglia come quella di Gesù. La dottoressa Caroline Wilkinson è la pioniera di una nuova e rivoluzionaria tecnica di ricostruzione delle immagini. Ha inserito i dati dei teschi nel suo computer ed è in grado di aggiungere ad essi una muscolatura virtuale, fino a ricreare dei volti.
Questa ricostruzione mostrerà delle immagini piuttosto somiglianti ai volti originali. Le nostre ricerche rendono possibile ricreare delle fattezze che coloro che avessero conosciuto l'individuo originale sarebbero in grado di riconoscere.
Il lavoro di Caroline rivela come dovessero essere i volti di questi individui del primo secolo. Ma questo gruppo proviene dalla regione del Mar Morto, a oltre 200 chilometri dalla Galilea, dove visse Gesù. L'obiettivo di Tony è ora quello di perfezionare le fattezze ottenute in modo che possano riflettere quelle di una famiglia della Galilea del primo secolo. Il problema è che il clima umido del nord di Israele non ha permesso la conservazione di resti umani. Tuttavia, Tony ha scoperto una singolare capsula del tempo, un database umano di volti dal quale ricostruire quelli di una famiglia del primo secolo. Sulle colline della Galilea, a soli 50 chilometri da Nazareth, vivono i discendenti di una famiglia che è sempre vissuta in quell'area, fin dai tempi di Gesù.
È incredibile pensare di poter risalire indietro di 2000 anni nella storia di una famiglia. Per quanto riguarda la mia, sono riuscito a tornare indietro di soli 2 secoli e mi ci sono voluti quasi 20 anni.
Questa è la famiglia Zinati. Vive nel villaggio di Pekin, menzionato dalle cronache ebraiche dal primo secolo. Una delle pochissime aree di Israele rimaste intatte per 2000 anni.
Vostra famiglia vive qui da tantissimo tempo.
Le cronache dicono che questo villaggio è stato quasi completamente risparmiato dalle invasioni e dalla diaspora. La famiglia è stata costretta ad andarsene per un breve periodo durante la rivolta araba degli anni 30. Ma questi sono stati gli unici ebrei a tornare soltanto un anno dopo. Quindi la famiglia Zinati è l'unica che potrebbe aver mantenuto i tratti degli ebrei della Galilea del tempo di Gesù. Combinando i loro volti con quelli ottenuti dai teschi del primo secolo, si dovrebbe ottenere la maggiore rassomiglianza possibile con una famiglia come quella di Gesù. A questo scopo, Tony incontra il dottor Charlie Fraud. La sua equipe ha messo a punto un nuovo sistema rivoluzionario per ricreare i volti.
Charlie, in che modo questo procedimento ci permetterà di avere un'idea dell'aspetto di una famiglia del primo secolo?
Ho inserito i volti della famiglia Zinati per ottenere un modello. Combinando questo modello con le dimensioni dei teschi, dovremo poter ricreare le fattezze degli individui che vivevano nella Galilea del primo secolo.
Le dimensioni dei teschi e i dati visivi vengono combinati per ottenere un maschio adulto e una femmina adulta, una madre e un padre, dai quali ricavare dei figli virtuali.
Incrociando questi volti tra loro, usando il modello facciale, questi sono i volti che otteniamo. Questo potrebbe essere con buona approssimazione l'aspetto di una famiglia del primo secolo.
Beh, sorprendente, è incredibile.
Ovviamente questi non sono i veri volti della famiglia di Gesù, ma sono la più accurata rappresentazione mai compiuta di una famiglia tipica del primo secolo. Per Tony, quei volti ricreati sono stati una vera rivelazione, ma la sua ricerca non è conclusa. Finora ha compiuto delle scoperte sorprendenti. Ha scoperto che Gesù aveva una famiglia numerosa, con fratelli, sorelle, cugini, zie e zii. È anche riuscito a risalire ai loro nomi. Ora vuole rispondere ad un interrogativo ancora più importante. Quale ruolo ha avuto questa dinastia della Galilea nella missione di Gesù? Le nuove prove che Tony scoprirà saranno così sconvolgenti che ci obbligheranno a rivedere l'origine del cristianesimo. I fratelli di Gesù potrebbero essere stati tra i 12 apostoli.
Giacomo e Gesù erano molto uniti. Non saprei immaginare un rapporto più stretto. Potrebbero essere paragonati a John e Bobby Kennedy.
Le sue sorelle, Salomè e Miriam, potrebbero aver preparato l'ultima cena. E ben più importante, Tony scoprirà che la famiglia di Gesù partecipò attivamente alla diffusione del movimento cristiano. Sì, fratelli e anche nipoti trasformarono una piccola setta ebraica in una forza dirompente.